Contro Radio.
Alle 8:58, questa mattina partiamo con un paio di minuti di anticipo sulla tabella di marcia, ma il menù è il solito. Innanzitutto il buongiorno a tutti voi, da parte mia, da Domenico Guarino. Caro amico, ti scrivo, e questo è il titolo della puntata di oggi, la Newsline speciale lezioni. Andremo avanti come sempre fino al GR di Popolare 9:30, prima di Raffaele Palumbo e dei suoi ospiti. Caro amico, ti scrivo perché? Beh, perché voi sapete che soprattutto in Toscana questa tornata elettorale metterà uno di fronte all'altro, e spesso con toni, diciamo, non proprio accomodanti, personaggi, personalità che soprattutto del centrosinistra 5 anni fa stavano nello stesso partito. Pensiamo ad esempio al Partito Democratico, a Italia Viva, ed infatti nella seconda parte avremo Francesco Bonifazi, senatore uscente di Italia Viva, che è candidato al plurinominale Camera Toscana in 3 collegi, l'1, il 2 e il 3. Però, caro amico, ti scrivo perché io sono certo che anche voi nelle vostre chat WhatsApp siete colmi di consigli elettorali. Dite la verità, vi hanno scritto, vi stanno scrivendo: vota questo, vota quell'altro, dimmi chi votare. Siamo un po' così, no? Ci abbiamo questo nuovo metodo di consigliarci, che è fatto attraverso le chat dei social, però sostanzialmente è il momento in cui ci parliamo tra di noi per capire se le nostre scelte elettorali poi sono anche condivise da chi ci sta più vicino. E talvolta è proprio in questi frangenti che le amicizie si rompono.
FM 93.6 98.9.
Già arrivato un messaggio al numero WhatsApp 342-8104-111 che dice: se Diole, no, Diole tutto attaccato, credo si riferisca al fatto che gli arrivino meno messaggi di propaganda elettorale, ma non ci credo, francamente non ci credo, oppure sei un caso isolato, ecco, mettiamola così. Però oppure si riferisce al fatto che si rompono delle amicizie. A me è capitato, ti devo dire la verità, anzi in realtà sta capitando anche in questione. Poi non so se spero poi dopo il 26 torneremo a parlarci, ecco, come dovrebbe essere tra persone civili. Però certamente, soprattutto in un'elezione importante come questa, le scelte sono e le non scelte, no? Perché le discussioni riguardano anche l'astensione o meno quest'anno, ma molto più di quanto sia capitato negli anni precedenti. Il quizzino oggi è un po' speciale, ve lo dico, perché vari messaggi mi hanno chiamato alla responsabilità di aver parlato molto della Prima Repubblica, no? nei quizzini, di aver soprattutto fatto dei quiz relativi alla fase politica dell'Italia fino al 93-94, ed è vero, confesso assolutamente questo peccato. Però ci sono una serie di motivi, tra cui il fatto che effettivamente quei personaggi lì sono entrati a far parte a pieno titolo dell'immaginario nostro come nazione, perché c'è anche una distanza storica che permette, se vogliamo, di lenire i difetti, no, di quella stagione, e di esaltarne i pregi, soprattutto in confronto con quella che stiamo vivendo. Però i più giovani sono effettivamente penalizzati. Ma che vi devo dire? Io, cercando qualcosa che possa essere stimolante degli ultimi anni, ho trovato questa frase. Poi fate voi i confronti tra quelle della Prima Repubblica che vi ho proposto e questa. La frase, per cui vi chiedo chi l'ha pronunciata, è la seguente: quanto astio, Matteo Salvini, ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia? Qualcuno di noi, senza volere, per caso, ti ha rubato la Nutella? Chi l'ha pronunciata questa frase? Chi l'ha pronunciata? Peraltro la pronunciò il giorno del mio compleanno, il 26 febbraio di qualche anno fa. Quanto astio, Matteo Salvini, qualcuno di noi senza volere ti ha rubato la Nutella? Questo è il quizzino. Per rispondere, per i vostri commenti, 342-8104-111. chi è l'energumeno tascabile? La prima risposta al quizzino dice l'energumeno tascabile. Francamente avrei diverse risposte in mente, ma al momento non mi sovviene. Caro Alessandro, spiegati meglio, 342-8104-111 per le vostre risposte al quizzino e le vostre considerazioni politiche. Buongiorno al direttore editoriale di Controradio, Fabrizio Morviducci, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico, buongiorno a chi ci ascolta.
Ha avuto un lapsus, stavo dicendo Francesco Morviducci, perché la seconda parte avremo Francesco Bonifazi ospite, quindi non me ne volere, non era un attentato all'integrità personale. Allora, dunque abbiamo cominciato questa campagna elettorale che eravamo tutti in ciabatte, occhiali da sole, bermude, no? Quindi esatto. Ce lo ricordiamo, e ora siamo col piumino, quindi è passato un po' di tempo, possiamo fare un bilancio di questa campagna elettorale. Che voto gli daresti e anche che giudizio?
Allora, la campagna elettorale, io penso che se c'è un'occasione nella quale i politici riescono a dare il peggio di sé, secondo me è la campagna elettorale, perché è proprio in questa fase che si sperticano in promesse, manca qualcosa, la faremo sicuramente, eccetera. In questa campagna, devo essere sincero, abbiamo visto più scontro ideologico che confronto sui programmi. Forse, per fare una battuta, avrebbero avuto bisogno un po' di Nutella tutti quanti per addolcirsi un secondo e fare in modo, insomma, di presentarsi in questa fase difficile. Non ricordiamola, ora facciamo dell'ironia, ma oggettivamente io penso che questa sia una delle fasi più complicate che sta attraversando non solo l'Italia, ma comunque l'intero pianeta. C'è una guerra, i costi dell'energia che mordono, c'è stata la pandemia o ci sarà ancora, vedremo che cosa succederà con questo autunno. Quindi forse, ecco, sarebbe stato lecito aspettarsi un confronto più sui temi e sui programmi, sul fare, che sulle ideologie, eccetera. E invece, anche notizia di ieri, vediamo questa chiamata alle armi della Meloni su Vox, sulla Spagna, e abbiamo visto appunto ugualmente per contro il PD battere su un antifascismo, secondo me ormai, l'ho detto a più riprese, obsoleto nei modi, diciamo, più che ovviamente non nella sostanza, ma nei modi. E in mezzo a tutta questa musica, come così dire, ci sono stati diversi messaggi, alcuni avvisi ai naviganti, ad esempio le notizie arrivate dall'America sul finanziamento della Russia ai partiti politici europei, non ben specificati, ancora tutto da capire, pare che l'Italia non ci sia, però insomma, fino a che non abbiamo informazioni ulteriori non si può sapere, l'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti dell'Ungheria. E su questo quadro però, secondo me, si innesta invece il discorso di Draghi di ieri. Perché sì, secondo me quel discorso di Draghi all'ONU era un messaggio chiaro anche per la campagna elettorale, come dire, siamo l'Italia, ci saranno delle elezioni, saranno un esercizio di democrazia, chi andrà a governare secondo questo, rispettando questo esercizio di democrazia. Quindi ecco, credo di leggerci la mano di Mattarella dietro, comunque, alle parole di Draghi.
Sì, o di un Draghi che guarda di nuovo già al Quirinale a voler essere malizioso.
Noi non lo siamo,
assolutamente. Non siamo talmente maliziosi che ovviamente i sondaggi non si possono citare, noi non li citiamo. Ma che scenario vedi dopo il 26? Ieri, parlando con Marco Bazzichi di Asca News, diceva: ma il PD arriverà secondo e poi proverà a fare il cavallo di rincorsa, perché il centrodestra che vince le elezioni non reggerà alla prova del governo. Più o meno mi sembra di aver così capito il senso del suo ragionamento. Sei d'accordo con questo o no?
Io penso che il centrodestra proverà in tutte le maniere a governare, questo è evidente, però è anche evidente che tutto dipenderà da come finiranno, diciamo, da come finirà la Lega. Questo è fondamentale, perché sarà l'ago della bilancia per capire se ci sarà una possibilità di governare, sarà quel risultato lì, questo è chiaro. Poi, diciamo, ormai i sondaggi non li diciamo, però hai visto in questi giorni più o meno anche tutti gli istituti demoscopici hanno presentato di statistica, hanno presentato delle ipotesi più o meno assimilabili, cioè il più e il meno, l'uno più, l'uno meno, ma insomma il quadro pare abbastanza chiaro, salvo smentite chiaramente delle urne, perché
certo.
Ultimamente non è che sondaggisti
abbiano... infatti a questo proposito, siccome poi la grande incognita è il circa 40% di astensione, se non più, secondo te questa poi alle urne si confermerà come sembra, oppure all'ultimo l'italiano, come ha sempre fatto, poi almeno alla tornata politica a mettere la scheda nell'urna ci va?
Senti, io non so se ci sia esattamente nei cittadini la percezione di esprimersi per contribuire a formare un governo secondo, diciamo, la volontà. Credo che in questo nemmeno la politica sia stata capace. Io ho visto molti appelli al voto utile, molti appelli proprio perché con la legge elettorale, con l'assetto dei collegi uninominali, è passato più il messaggio del voto utile, del voto civico, per così dire, del voto come strumento di affermazione della propria volontà politica. Vedremo che cosa succederà. Sicuramente, ripeto, c'è grande curiosità, perché vista la situazione, vista appunto la campagna elettorale, vista come è andata, c'è grande curiosità di capire come si esprimeranno gli italiani.
E noi saremo qui a raccontarlo anche con te a partire da lunedì, insomma, poi vi daremo tutti i ragguagli. Grazie a Fabrizio anche per averci accompagnato in questa maratona elettorale, partita con i Bermuda e i Bermudoni a strisce, com'era la battuta su sede? Che hai,
sì,
mutandoni,
esatto,
a strisce,
sì. Esatto.
È finita con i piumino. Buona giornata a te e buon lavoro, ciao ciao.
Grazie, ciao.
Logico, guardando la situazione politica italiana degli ultimi anni, che se andate a vedere i leader o comunque i partiti di successo, Renzi, out, Movimento 5 Stelle, out, Salvini, praticamente out mangiato dalla Meloni, ora tocca alla Meloni. I leader durano come un gatto sull'Aurelia, c'è poco da fare. Sopravvive la balena Partito Democratico, una balenottera asfissiata, sembra poverino il beluga nella Senna a Parigi, e siamo nella palta più nera. Ciao da Federico.
Ciao Federico, ci ha fatto schiantare con l'immagine del balenottero, del beluga. Una lettura interessante. Per quanto riguarda il quizzino, allora mi hanno chiarito, Alessandro mi ha chiarito che effettivamente non lo ricordavo, il nano malefico era Brunetta, secondo la definizione di D'Alema, e Brunetta nelle vostre risposte sta avendo la maggiore. Qualcuno ha detto anche Lupi o Gasparri, e purtroppo no, si è siete proprio lontani. Vi dico che innanzitutto il genere di appartenenza della persona in oggetto che ha pronunciato la seguente frase: quanto astio Matteo Salvini, cosa ti avrà mai fatto Forza Italia, qualcuno di noi senza volere ti ha rubato la Nutella, in realtà è una donna, ok? Quindi continuate a provare, però è una donna. Chi ha rubato la Nutella? Chi ha detto che qualcuno ha rubato la Nutella a Matteo Salvini? Tra pochissimo, colpo di scena, ci colleghiamo non con Francesco Bonifazi, che ha avuto un problema, ci ha mandato un messaggio poco fa il suo ufficio stampa di tipo personale, per cui speriamo nulla di grave, ma Ivan Scalfarotto, sempre di Italia Viva. Qualcuno dice la Meloni, qualcuno dice la Presti Giacomo. No, siete ancora lontani dalla soluzione. La frase del quizzino ve la ripeto: quanto astio Matteo Salvini, cosa ti avrà mai fatto Forza Italia, qualcuno di noi senza volere ti ha rubato la Nutella. Chi l'ha pronunciata? Chi l'ha pronunciata il 26 febbraio di qualche anno fa? I vostri messaggi al 342-8104-111. Dall'altro capo del telefono invece salutiamo e ringraziamo Ivan Scalfarotto, grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno,
Italia Viva, Terzo Polo, candidato all'uninominale Milano, Lombardia 1, Piemonte 2 al Senato. Allora, Scalfarotto, noi abbiamo intitolato questa puntata dello speciale elettorale "Caro amico ti scrivo", perché soprattutto in Toscana, ma anche immagino dalle sue parti, in molti collegi sono l'un contro l'altro armati, soprattutto del centrosinistra, personalità, personaggi che in realtà 5 anni fa militavano convintamente nello stesso partito. Cosa scriverebbe lei ai suoi ex amici di partito del PD?
Ma che il PD si è molto polarizzato a sinistra, ha deciso di fare un'alleanza con, diciamo, soggetti politici che hanno avuto posizioni rispetto al governo Draghi dissonanti dalle nostre, hanno in coalizione qualcuno che ha votato contro l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, e quindi gli direi buona fortuna.
Beh, insomma, se la cava con stile, però
certo,
immagino
di fare sempre... Cerco di fare sempre così.
No, certo, però io di stile ne ho meno, e allora le chiedo, però questi sono argomenti dell'ultima fase, no? Cioè, perché in questi anni è maturata una spaccatura così profonda tra persone che avevano contribuito insieme a portare quel Partito Democratico al 40%?
Beh, se uno brinda alla sconfitta del proprio partito, vuol dire che così, diciamo, allineato quel 40% non era. Vede, io penso questo, che, ripeto, la politica italiana in questo momento si stia molto polarizzando. Da un lato c'è una destra a trazione estrema destra, Giorgia Meloni in questi giorni ha parlato, no, della sua vicinanza con Vox, un partito di estrema destra spagnolo, le cui posizioni credo siano considerate in tutta Europa appunto posizioni di estrema destra. A sinistra si è fatta una scelta simile, perché nel momento in cui si è considerato Giuseppe Conte il punto altissimo di sintesi del progressismo, e ancora in questi giorni Enrico Letta dice, non so, che il blairismo è stato archiviato e che il Jobs Act era tutto sbagliato. È chiaro che in questa polarizzazione si apre una strada in mezzo a un'Italia, diciamo, poco ideologica, più pragmatica, più attenta alle cose da fare. Vede, io vivo a Roma e quando scendo di casa vedo che c'è un problema di rifiuti. Ora, fare il termovalorizzatore a Roma non è né di destra né di sinistra, va fatto perché Roma è sporca. Allora, se su questo termovalorizzatore cade il governo guidato dall'italiano più conosciuto all'estero, più autorevole, più prestigioso, e si dice che i bambini di Roma non possono crescere accanto a un termovalorizzatore, però i bambini di Brescia sì, perché i rifiuti di Roma vanno nel termovalorizzatore di Brescia, capisce che c'è qualcosa che non torna. Noi pensiamo che ci sia una cosa da fare, c'è da fare un rigassificatore a Piombino, perché rischiamo alla fine del prossimo inverno di restare non solo al freddo ma con le aziende chiuse. E pensiamo che ci sia da aiutare l'Ucraina fin tanto che non riuscirà a liberarsi dall'invasore russo. Ci sono alcune cose piuttosto nette, piuttosto chiare, che io penso noi possiamo dire con grande serenità d'animo, e nelle due coalizioni cosiddette maggiori non succede perché c'è un grande disaccordo al loro interno.
Senta, perché ce l'avete tanto col reddito di cittadinanza?
Perché manda un messaggio sbagliato. Vede, noi non pensiamo che non bisogna intervenire nei confronti della povertà. Bisogna sostenere chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Però dire che c'è un'alternativa al lavoro, che è il sussidio, cioè mandare un messaggio ai nostri ragazzi per dire guarda, c'è un'alternativa, lavorare o il sussidio, è sbagliato.
Ma voi che alternativa date se il lavoro non c'è? La disoccupazione?
Chiedo scusa?
No, se lei dice l'alternativa e propongono gli altri il sussidio, voi che alternativa date alla disoccupazione?
L'investimento sul lavoro.
Ma se un giovane un lavoro non lo trova, come che alternativa gli date?
Se il lavoro non si trova, bisogna crearlo. Guardi, noi
ho capito, Scalfarotto, però diciamo è da 30 anni che cerchiamo di creare lavoro in Italia e sappiamo che la percentuale di giovani che non lavorano e che addirittura non studiano è in crescita. Il fenomeno dei NEET, lei lo sa, non cercano lavoro. Come interveniamo su questo?
Guardi, con il Jobs Act si sono creati 1.200.000 posti di lavoro, con Industria 4.0 le nostre imprese hanno ripreso...
Ma molti di quei posti però, Scalfarotto, mi permetta, poi sono andati persi perché erano contratti a termine, spesso
in
termini
parte,
brevissimi.
Guardi, chi ha fatto...
Un giorno fatto addirittura.
Chi ha fatto il reddito di cittadinanza ha fatto anche un decreto che si chiamava decreto dignità, con una parola diciamo molto altisonante, con la quale si è reso difficile...
Mi perdoni, Scalfarotto, a me interessa le vostre idee, non quelle degli altri. Io volevo capire...
No, io le sto dicendo le mie.
Cioè, decreto dignità, lasciamolo stare, l'hanno fatto gli altri.
No,
mi dica quello che fate voi.
Scusi, non lo possiamo lasciare stare, perché se lei mi dice che i contratti a tempo determinato non si prolungano, è perché c'è un decreto dignità che ha reso prolungare i contratti a tempo determinato impossibile.
Ma lei vede un futuro
quindi,
per i giovani di contratti a tempo determinato ogni 3 mesi, mi permetto, cioè è improponibile
no,
una roba del genere,
dico,
no?
Se il contratto a tempo determinato non può essere rinnovato, l'imprenditore assumerà un'altra persona a tempo determinato, quindi quello che bisogna fare è certamente sostenere il lavoro stabile, e infatti i posti di lavoro creati dal Jobs Act non erano tutti a tempo determinato, è la più erano sempre indeterminato, ma quello che le dico è che se lei rende impossibile, perché ideologicamente combatte il tempo determinato rendendo difficile la sua prosecuzione, è chiaro che la persona resta a casa.
Però per me, io avrò capito male, ma non mi sembra abbia risposto alla domanda, gliela formulo più chiaramente: se un giovane non trova lavoro per 4 mesi, mettiamo, poi lo ritrova perché come dice lei, no, lo può ritrovare, questi 4 mesi che facciamo? Lo rimandiamo a casa da mamma e papà?
Assolutamente no.
E allora?
Che durante... No, non è affatto così, perché qua nel Jobs Act, come lei sa benissimo, le indennità di disoccupazione esistevano e c'erano. Quindi quello che bisogna fare è certamente accompagnare una persona tra un lavoro e l'altro con un sostegno economico, ma diverso è dire tu puoi scegliere tra il lavoro, cioè il messaggio culturale è lavori o prendi il reddito di cittadinanza. Meglio ancora, lavori in nero arrotondando il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è stato spesso fonte di truffe. Allora quello che noi diciamo è che i soldi che investiamo vanno investiti sulla creazione di posti di lavoro, sul sostegno alle nostre imprese, e in genere l'idea deve essere che questa è una repubblica fondata sul lavoro e non sul sussidio. Guardi che noi stiamo assistendo a un vero e proprio voto di scambio.
Beh, però lei ricorda anche il secondo comma del terzo articolo della Costituzione, che dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli per l'esercizio dell'effettiva uguaglianza tra i cittadini. Quindi la mancanza di lavoro è effettivamente un ostacolo e va rimosso. Comunque ci siamo capiti. Ora ho capito la sua risposta, non si preoccupi. Volevo farle un'altra domanda riguardo alla questione del fisco. Nel vostro programma io leggo che c'è una detassazione specifica per i giovani, totale fino a 25 anni, ridotta al 50% fino a 29. Come pensate di realizzarla?
Noi pensiamo di realizzarla, ma guardi, noi, una delle cose che abbiamo detto è che tutti i soldi che sono stati già recuperati dall'evasione fiscale, perché moltissimi soldi sono stati già recuperati dall'evasione fiscale, vanno applicate alla riduzione delle tasse. Questo è un paese...
Ma sull'IRPEF, cioè agireste sull'IRPEF?
Noi agiremmo sicuramente sull'IRPEF. Una delle
cose... Ma non è anticostituzionale, Scalfarotto, fare una tassazione ad hoc per dei cittadini? Anagraficamente?
No, guardi, guardi che noi pensiamo che si può sicuramente fare, quello che si può fare e si deve fare.
Cioè non va a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge?
Questo lo dice lei.
Diciamo. Io lo sto chiedendo a lei, se lei mi risponde io.
Allora, io le rispondo, le risposte, okay. Se mi fa una domanda...
Certo, mi faccio una domanda, ovvio.
Le dico di no.
Okay.
Io le dico che situazioni diverse.
Io ho parlato con dei giuristi, mi hanno detto di sì, però mi fido di lei.
Io ho parlato con altri giuristi. Questo che le dico, che il principio di uguaglianza significa che a situazioni diverse possono essere applicate soluzioni diverse. Naturalmente è così. Tant'è che noi abbiamo tante legislazioni. Abbiamo tante legislazioni speciali in sostegno di categorie più deboli, e per esempio le persone portatrici di disabilità.
Sì, ma qui è un fatto anagrafico, Scalfarotto, che prescinde dalle differenze economiche, cioè va a incidere su tutti.
Allora,
capito?
Il principio di uguaglianza non significa che la norma debba essere sempre uguale per tutti, ci possono sempre essere categorie che si sostengono, e questo non viola la loro uguaglianza sostanziale, perché se sono svantaggiate, la norma che tu fai serve per riportarle in una situazione di uguaglianza. Quindi non c'è un problema di
Ma quindi un giovane sotto 25 anni, ad esempio, lo consideriamo svantaggiato, una persona di 50 anni che guadagna poco oppure ha un lavoro precario oppure è disoccupato, non è svantaggiato.
Potranno esserci altri interventi, perché se lei ragiona così non si farà mai niente per
me. Ma io non ragiono, io faccio domande, mi permetta, Scalfarotto. Ho fatto una domanda, lei mi risponde. Allora quali interventi avete previsto per queste categorie? Perché io nel vostro programma leggo solamente per i giovani la detassazione.
Il ragionamento posto dietro la sua domanda è un ragionamento che secondo me conduce a quelle conseguenze.
Quali, mi perdoni?
Come ho detto, alla fine non si aggiusce per nessuno. Come cercavo di spiegare, a situazioni diverse possono essere applicati, diciamo, soluzioni diverse. Posto che noi abbiamo un grosso problema giovanile, sia di imprenditoria giovanile, che in genere un problema di sostegno ai giovani, perché questo paese si è molto occupato di pensioni e si è occupato meno di lavoro, noi pensiamo che questo si debba fare.
Grazie per le risposte, buona giornata e naturalmente migliori auguri. Iva Scalfarotto, grazie di essere stato con noi.
Shoot the runner, I'm the king, yeah.
Siamo in conclusione, ma lo sapete che solamente uno ha indovinato il quizzino, cioè incredibile, incredibile. Vediamo, lo devo anche ritrovare perché tra tanti le avete dette di tutte, eh? Anna Maria Bernini, che non so nemmeno chi è, la Santanchè, la Prestigiacomo, no, due hanno indovinato e sono esattamente. Andiamo a vedere perché non vi firmate, mannaggia, perché non vi firmate. Ecco qui, un Essandro che ha vinto il quizzino, ora diamo la soluzione. L'altro invece dov'è? Ti ripesco, dov'è? Non la trovo. Vabbè, diciamo che Sandro ha vinto il quizzino, certamente, perché la soluzione era Mara Carfagna pronunciò il 26 febbraio di qualche anno fa la seguente frase: quanto astio Matteo Salvini, cosa ti avrà mai fatto Forza Italia, qualcuno di noi senza volere ti ha rubato la Nutella. Dopo il GR di Popolare Network delle 9.30 arriva con voi Raffaele Palumbo. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, noi ci troviamo domani naturalmente alle 9 con lo speciale elezioni.